Buongiorno, questa è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari di Creval al 39-2020. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a dottor Luigi Lovaglio, CEO di Creval. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Un caloroso benvenuto a tutti voi. Grazie per esservi collegati per questa presentazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2020 di Creval. E direi che sono certo che vi sorprenderò con degli ottimi risultati. Siamo soddisfatti, confidenti e veramente felici dei miglioramenti ottenuti sui principali fattori, sui principali valori. Siamo più forti, abbiamo un bilancio più forte, abbiamo strumenti ancora migliori per affrontare questo contesto così sfidante. Siamo determinati a continuare a migliorare in linea con i 9 mesi che ci hanno dato prova del nostro impegno. Partiamo con i financial highlights. L'utile netto dopo 9 mesi si attesta a 65,6 milioni, quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre ha avuto una ripresa fortissima, 24,6 milioni, quindi più 57% rispetto al precedente trimestre. E questo miglioramento è stato ottenuto soprattutto a un aumento dei ricavi dell'8,6% rispetto al precedente trimestre, con un contributo delle core revenues e anche un contributo TLTRO. Abbiamo continuato ad aumentare i nostri impieghi retail che hanno avuto un'accelerazione fino al 6% anno su anno, migliorando ulteriormente il nostro mix di impieghi. Abbiamo continuato ad applicare una forte disciplina sui costi, che aumentavano del 9% anno su anno, e combinati con l'aumento dei ricavi, ci ha portato a un cost to income del 65%. Abbiamo ridotto a 3,5 la nostra net NPE ratio e abbiamo portato il livello di copertura al 47,5%. Abbiamo consolidato il coefficiente NPE a 6,4% lordo e abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra base patrimoniale con un CET1 fully loaded che arriva al 17,2%. Come dicevo, l'utile netto nei primi 9 mesi è arrivato a 65,6 milioni di euro. Veramente c'è stato un grande sostegno anche da parte del terzo trimestre, determinato soprattutto dalla combinazione dei ricavi in aumento e anche una contribuzione del TLTRO, similarmente ai precedenti trimestri, a una cessione di NPE che ci ha consentito di ridurre anche gli oneri di sistema. L'utile operativo netto nel terzo trimestre è aumentato del 31% rispetto al secondo trimestre, quindi 52,3 milioni. Questa crescita così forte è stata determinata dalla combinazione di 8,6% di aumento nei ricavi. È veramente una disciplina sui costi estremamente rigorosa. E abbiamo migliorato le core revenues con un 30% di contributo alla crescita e oltre ovviamente a, come vi dicevo, il contributo del TLTRO. Siamo riusciti a mantenere il net operating income nei primi 9 mesi al livello di 106 milioni, quindi il livello dell'anno precedente. 136 milioni, scusate, e abbiamo veramente superato la pressione del lockdown attraverso una forte riduzione dei costi. Credo che questo sia una conferma del nostro impegno ad adattarci, ad adeguare la nostra capacità nel dare il massimo di efficienza. possiamo dire che Crasal si è fortemente impegnata. È piccola, su una scala piccola, ma è molto, ha grandi qualità, grandi skill nell'operare. Quindi l'NII, i primi 9 mesi, 89,5 milioni nel terzo trimestre e 251 nei 9 mesi. Quindi attività commerciali che ci hanno aiutato a migliorare il risultato, e soprattutto sul retail e la riduzione dei liability cost grazie all'azione selettiva sui prezzi e sui volumi. 5,6 milioni rispetto all'anno precedente. Impieghi netti verso clienti aumentano 1,5% trimestre su trimestre, quindi abbiamo migliorato il portafoglio impieghi, migliorato 6% anno su anno e 3-4 trimestre su trimestre. Abbiamo ricostruito, come vi dicevo, il nostro portafoglio attraverso una selezione migliore sul retail. Abbiamo aumentato il retail, parte della nostra strategia, questo naturalmente, con una posizione di mercato che ci ha dato un grande vantaggio competitivo rispetto ai nostri pari. Ci concentriamo anche sui depositi retail, che ci ha portato a un 71% dei depositi totali. La crescita corporate è legata anche alla liquidità garantita attraverso il governo, le misure intraprese dal governo e la raccolta in diretta è stabile anche nel terzo trimestre, passando da gestione amministrata verso la gestione e la raccolta gestita, insomma, prodotti in asset management. Il portafoglio titoli è leggermente ridotto nel terzo trimestre, proprio in linea con il nostro business plan. Come ricordate, l'anno scorso abbiamo deciso di ridurre la nostra esposizione ai titoli governativi e si sono aperte delle opportunità, delle finestre di opportunità, e quindi abbiamo proceduto. Sempre la concentrazione sui depositi retail. E quindi attività bancaria e gestione amministrata ci hanno consentito di generare delle ottime fee. 8,9% trimestre su trimestre le banking fees rispetto ai conti correnti, servizi di pagamento e riscossione, impieghi. E quindi siamo riusciti a crescere sia sulle management fee che sull'upfront fee per quanto riguarda la raccolta gestita. Dopo 9 mesi il livello dei banking fees 122 milioni grazie alle attività svolte durante il lockdown. Quindi un leggero aumento anno su anno, se andiamo a vedere il dato annuale. Questo di nuovo è in linea con quanto indicato nel nostro piano industriale. E anche se ovviamente le commissioni erano stato l'elemento più impattato nel nostro conto economico a causa del lockdown. Abbiamo avuto una ripresa nel terzo trimestre e ci aspettiamo un miglioramento ulteriore nel quarto trimestre, ma non cambierà la dinamica negativa, tuttavia, anno su anno. Costi totali dopo 9 mesi sono scesi del 9% anno su anno, confermando la nostra capacità e determinazione nel ridurre la base costi in un contesto peraltro molto sfidante, che richiede di continuare a cercare nuove opportunità per portare questa base ancora più al ribasso. Soprattutto proprio in questo periodo, come vi dicevo, particolarmente sfidante. Costi HR crescono 8,4% anno su anno e questo è un trend che continua anche nel terzo trimestre. L'anno scorso, appunto, è stato ridotto il numero degli addetti, Abbiamo anche molte risorse che lavorano da remoto e facciamo leva sulla nostra capacità di rilocalizzare il business anche nei prossimi mesi. Costi non HR, quindi amministrativi, sono scesi circa 10% anno su anno. Terzo trimestre, costi consolidati rispetto al già buon livello ottenuto nel precedente trimestre, sono ridotti e consolidati soprattutto nello spazio uffici, alcune filiali, e vogliamo in qualche modo cogliere l'opportunità che viene data anche dal cambiamento del comportamento dei clienti, e quindi abbiamo migliorato anche il nostro profilo di rischio. Nel terzo trimestre l'NP ratio netto va da 6,4 a 3,5, grazie anche alla copertura. L'NP ratio lordo 6,4 è in linea con il livello target dato, già dato e annunciato un anno fa. Lo stock NP totale leggermente al di sopra di 1 billion. NPL 31% rispetto al totale NPE. La situazione della qualità degli attivi è sotto controllo e abbiamo dimezzato praticamente il livello dello scorso anno. Abbiamo aumentato la copertura totale di 290 punti, quindi attestandoci al 47,5%. Dopo aver aumentato la copertura degli likely to pay al 42,4% e la copertura di NPL stabile al 62,3%, il total cost of risk è 71 punti base, in discesa rispetto al precedente trimestre normalizzato a 55, quindi 55 punti proprio come nel precedente trimestre. Le dinamiche di sviluppo che abbiamo osservato in questo senso, gli afflussi di nuovi NPE e quindi anche lo scenario nei diversi mesi, ci fa dire che non ci saranno cambiamenti significativi anche nell'ultimo trimestre di quest'anno. Ecco perché siamo ora certi di potervi dare, di darvi questo dato per l'anno totale non superiore a 80 punti base, quindi il costo del rischio totale per l'anno non superiore a 80 punti base. E poi siamo andati a 17,2 CET 1, siamo saliti di 50 punti base al trimestre, anno su anno. Abbiamo un maggiore capitale, un più alto buffer di capitale per avere maggiore comfort anche in questo scenario così sfidante. Quindi risultati positivi ottenuti con un retail meno intensivo dal punto di vista patrimoniale che rispetto invece a un business corporate che è caratterizzato da un maggiore assorbimento di capitale. Quindi su questo ci concentriamo. Il Core Tier 1 non è migliorato con gli utili dell'anno in corso. Come dicevo già l'altra volta, secondo il nostro piano strategico, questo vogliamo portarci a poter distribuire dividendi nel 2021. Molto spesso quando parliamo delle priorità che ci siamo dati, rifletto sul fatto che valga la pena mostrarvi questa slide dove vediamo veramente i miglioramenti ottenuti dalla banca, le principali priorità che abbiamo raggiunto prima di quanto indicato nel piano. Ogni trimestre, vedete, c'è proprio un miglioramento del Core Tier 1, ad esempio. Abbiamo ridotto l'NP ratio e migliorato la situazione dei costi. Il nostro approccio strategico è di concentrarci proprio su ciò che possiamo controllare per dare risultati. Abbiamo già raggiunto, come dicevo, alcuni degli obiettivi indicati nel piano strategico in anticipo. E questo ci dà fiducia in questo, come vi dicevo, in questo contesto estremamente sfidante. Per concludere, vorrei parlarvi nuovamente dei nostri obiettivi raggiunti, quindi utile netto di 65,6 milioni dopo 9 mesi, quindi raddoppiato anno su anno con un fortissimo terzo trimestre. Abbiamo continuato a far crescere il nostro portafoglio retail, che ha portato anche a un miglioramento del mix di impieghi e quindi un rimbalzo anche nelle core revenues. Abbiamo fatto un'operazione di estremo controllo dei costi, quindi in modo da poter, con un forte, una ulteriore forte riduzione in terzo trimestre, abbiamo ridotto il net NPL ratio a 3,5 e aumentato la copertura al 7,5, 47,5 scusate, l'NPE coverage a 47,5. E credo che nonostante queste condizioni economiche abbiamo avuto grande successo nell'operare. Siamo più forti, abbiamo una maggiore redditività e quindi siamo pronti ad affrontare le potenziali sfide. Grazie, sono pronto a prendere le vostre domande. Grazie. Questo è l'operatrice Coscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono e per uscire dalla lista di prenotazione digitare invece asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti ora asterisco seguito da 1. La prima domanda è dal canale inglese, Noemi Peruk di Mediobanca. Prego. Buongiorno a tutti. Forse hai già risposto, ho una domanda comunque. Può farci vedere il livello della moratoria a settembre e se ci sono prove di moratoria in scadenza nel terzo trimestre? Grazie per la guidance aggiornata per quanto riguarda il costo del rischio per il 2020. Può darci un'idea delle ipotesi che avete fatto, che sono sottese a questa guidance? Qual è il default rate che avete ipotizzato nella moratoria e qual è lo split degli accantonamenti fra performing e non performing? La terza domanda è sull'NII, sul margine di interesse. Ci può raccontare quali sono le parti mobili di questo aumento trimestrale dell'NII, inclusi gli incrementi, cioè i contributi incrementali? E poi il costo. Ci sono dei one-off positivi sulla riga dei costi? E poi un'altra domanda, l'ultima, sul capitale. Qual è l'impatto del capitale, del regulatory capital, il capitale di vigilanza per il 2021? Bene, eccomi qui a rispondere alla sua domanda. Innanzitutto, prima domanda, la moratoria. Abbiamo fatto confronti tra settembre e giugno, perché la scadenza della moratoria è l'anno prossimo. La guidance per il costo del rischio è molto semplice. Non abbiamo osservato cambiamenti significativi nella nostra qualità degli attivi. In pratica, come avevamo detto prima, l'impatto del lockdown con gli attuali risultati sarà visibile in termini di rischio. Ecco perché, osservando ciò che è accaduto nel trimestre e avendo già visto alcuni segnali rispetto a come opereremo quest'anno, i risultati che daremo quest'anno, siamo confidenti nel potervi dire che non ci saranno cambiamenti significativi nel costo del rischio nel prossimo trimestre. Ecco perché vi abbiamo dato questa guidance. Ecco perché questi dati, secondo me, sono ben fondati. Ecco. Per quanto riguarda il capitale, il miglioramento patrimoniale, ho detto nella presentazione che la direzione strategica assunta, che abbiamo deciso di seguire nel momento in cui abbiamo stabilito questo piano, di fare meno impieghi ad uso intensivo di capitale. E in questo trimestre è stato ben visibile questo tipo di atteggiamento, la dinamica soprattutto sugli impieghi corporate dimostrano questo atteggiamento, la riduzione del corporate lending, il miglioramento nella sottoscrizione, la costante ricerca. E il nostro approccio è estremamente selettivo in questo senso, nel monitorare le diverse attività, di avere un portafoglio con un rating sempre migliore. Ci ha portato quindi verso questa scelta, verso impieghi a utilizzo meno intensivo di capitale. Quindi gran parte dell'impatto positivo che abbiamo avuto sul patrimonio, sul capitale, è dovuta a RWA a minore densità e a un minore livello di volumi sul lato di impieghi che hanno un utilizzo intensivo di capitale. Penso, dice il dottor Lovaglio, forse ho dimenticato l'impatto sul TLTRO, il miglioramento trimestre su trimestre, milioni, quindi 3 milioni e mezzo, 3,2 nel secondo trimestre e 8,8 milioni in questo trimestre. E su questi 9 milioni, rispetto all'aumento, questi 9 milioni di aumento che abbiamo, 5,7 viene dal TLTRO. Grazie. Se posso, vorrei fare un follow up sul costo del rischio. Comprendo che nel 2020 non ci sarà una prova di deterioramento del costo del rischio grazie alla moratoria, tuttavia il top up che avete incluso nel vostro core, quindi come con un costo del rischio che ipotizza però forse un deterioramento nel 2021, potete dirci qualcosa, forse dare un po' di colore su questo e come avete fatto lo split di questi accantonamenti supplementari su NPE e performing, o non performing, scusate. Penso che nella presentazione vi mostreremo, o abbiamo mostrato, che la banca è orientata è a consolidare il costo del rischio normalizzato al 55%. Quindi quello che è al di sopra di questo valore è comunque prudenziale, diciamo così. Abbiamo riserve proprio alla luce dello scenario di mercato che è uno scenario che in qualche modo ci preoccupa sicuramente, per cui abbiamo ipotizzato un macro scenario 2020 con un 10% di riduzione. Mentre per il 2021 lo scenario ufficiale finora noto di Promettera è un più 6%. Dato il nostro modello abbiamo applicato addirittura un dato ancor più prudenziale, un indicatore ancor più prudenziale. E ecco perché ci sentiamo a nostro agio, siamo certi che questo approccio prudenziale ci porterà a questi livelli a fine anno. e che avete visto anche, l'approccio che avete visto anche nelle slide, che dà proprio spazio alla fiducia che abbiamo nella guidance che vi abbiamo dato in informativa. Quindi è ben fondata. Grazie. Sull'impatto del capitale di vigilanza per il 2021, il trend nel terzo trimestre lo comprendo, ma potrebbe forse, se può, anticipare in qualche modo la parte mobile che possiamo avere nel quarto trimestre in 2021 rispetto all'impatto del capitale di vigilanza, al regulatory impact. Bene. È chiaro che l'approccio strategico, come vi dicevo, noi ci concentriamo su impieghi con minore assorbimento di capitali, quindi questo approccio continuerà. Quindi anche se abbiamo già raggiunto un livello molto importante, non ci attendiamo una penalizzazione in termini di RWA rispetto al nostro loan book. In caso contrario, nel caso contrario avremo nel trimestre alcune delle NPE che abbiamo ceduto che scompariranno dal bilancio. Proprio per essere tranquilli, noi diciamo che il capitale che abbiamo tenuto sarà ai livelli attuali, se non altro. Nel 2021 saremo interessati dalla nuova deadline dell'EBA, come vi dicevo, quindi avremo probabilmente un certo impatto patrimoniale, come vi dicevo già nel piano strategico, ma siamo confidenti, siamo certi che le azioni che abbiamo intrapreso è questo approccio continuo di pulizia al nostro interno, togliere qualsiasi cosa che possa penalizzare il capitale, il patrimonio, ma ci farà sì che possiamo mantenere un buon livello di capitale anche per il 2021, un buon livello patrimoniale e avremo anche benefici che vengono anche dal software che non è ancora incluso in questo momento. Quindi continuo a credere che saremo uno dei CET più alti del settore bancario, CET 1 più alti. La prossima domanda è di Andrea Lisi di Equita, prego. Grazie per la call. Tre domande da parte mia. La prima è sul costo del rischio, la precedente guidance 91 bip, adesso è 80, nella precedente call avete detto che eravate certi che nel 2021 il costo del rischio sarebbe stato più basso rispetto al 2020, adesso abbiamo visto che è un po' cambiato, vorrei chiedervi se la riduzione del core rispetto alla vostra guidance porterà dei cambiamenti nel 2021 oppure no, e la seconda guidance l'avete data sui DTA relativi alla cessione degli NPL nei primi 10 mesi, e mi chiedevo se avete altri DTA nell'ultimo trimestre e se potete quantificarli. E poi gli assets under management, vedete spazio nell'attuale contesto dove la gente preferisce avere la liquidità nei depositi, di convertire invece i depositi in raccolta gestita in qualche modo, in assets under management nel medio-lungo termine? Ovviamente quando parliamo di guidance non sono certezze assolute, è guidance, sono comunque molto confidente, molto certo di quello che vi abbiamo detto da qui al 2021. Rispetto, i dati sono basati su ciò che osserviamo. Abbiamo in mente il supporto dato dal governo al paese, alle aziende, la liquidità messa a disposizione. Quindi il livello del core che avremo, che raggiungeremo nel 2021, è un'ottima base. Si scusa il dottor Lovaglio, il core raggiunto nel 2020 è un'ottima base per poter dire quale sarà il core nel 2021, è una buona base di partenza. E poi DTA. Non abbiamo contabilizzato i DTA della cessione NPE, quindi parte di questi DTA, di questa fiscalità differita, verrà contabilizzata in questo quarto trimestre. E dovrebbe essere addirittura più alta di quella che abbiamo contabilizzato nel primo. Per quanto riguarda l'asset management, ci vuole un'elaborazione forse un po' più complessa per vedere i risultati. Abbiamo uno dei coefficienti più bassi tra deposito e raccolta gestita e assets under management. Lo vogliamo usare come benchmark? Banche come Intesa? Ma qui il rapporto, il ratio, è almeno 1-1. Non possiamo avere un rapporto 1-2 a favore dei depositi. La differenza è così consistente che dobbiamo in qualche modo migliorare questo coefficiente, questo rapporto, in qualche modo per colmare il cosiddetto divario rispetto ai pari, ai concorrenti. Qui il contesto è rispetto alla nostra operatività attuale, non è ancora incluso quello che accadrà, ovviamente poi anche la regolamentazione va compresa in tutto questo, va inclusa. Soprattutto per appunto questo passaggio dai depositi alla gestione, alla massa in gestione, alla raccolta gestita, e devo dire non abbiamo ancora raggiunto il passo che vogliamo avere, volevamo avere per il 2020. Ecco perché vogliamo andare a rivedere in qualche modo il nostro modello organizzativo in questo senso. Oltre a fare attività di wealth management e speriamo anche di cambiare la propensione del cliente verso questi altri prodotti. Quindi focalizzazione sui clienti e poi da parte della banca, ma anche cambiamento dell'atteggiamento del cliente verso questo cambiamento, verso la raccolta gestita, che possa portare a questa conversione depositi verso gestione amministrata, scusate, raccolta gestita, assets under management. E soprattutto i clienti che hanno già prodotti in gestione con noi. Ci stiamo comunque concentrando su questa parte e siamo positivi sul fatto che vedremo maggiori commissioni anche nell'asset management per il 2021. Prossima domanda è di Adele Brama di UBS. Buongiorno a tutti. Ho delle domande sull'NII. Qual è la guidance che ci avete dato rispetto ai venti contrari sull'NII? E come vedete il contributo dell'evoluzione del portafoglio degli asset finanziari nei prossimi trimestri? E poi il portafoglio impieghi che va a scadere nel primo trimestre del 2021 e anche i bond in scadenza. Può darci la perdita di income che avete avuto a causa degli NPE in questo trimestre? E poi gli impieghi oggetto di moratoria rispetto al loan book complessivo, che peso hanno? Poi sul dividendi. Ci può dare un aggiornamento rispetto al vostro rapporto con il regulator e quanta è la confidenza che avete nel poter distribuire in forma di dividendo il capitale in eccesso e con che velocità? Cominciamo con l'NII. Abbiamo avuto la pressione sull'NII per il fatto che perché c'erano degli impieghi legati alle misure di liquidità erogate dal governo in aiuto per la situazione attuale, che dobbiamo gestire molto, con molta attenzione. Però d'altro canto abbiamo aumentato anche lo stock di credito al consumo, dove lo spread sugli impieghi è a un buon livello. In generale, quindi, non ci attendiamo un forte impatto sull'NII nemmeno nel 2021. Addirittura, secondo le nostre stime, potremmo avere addirittura dei piccoli miglioramenti nel 2021. Il contributo del nostro portafoglio anche nel 2021 sarà bene o male lo stesso, in generale, sempre, nel complesso. Il portafoglio in scadenza è 0,8-0,9%, al di sotto dell'1% comunque. Quindi se guardiamo le scadenze di portafoglio, non ci attendiamo un meno di 3-4%, non al di sotto del 3-4%. L'NII rispetto al portafoglio, quest'anno 5-6 milioni, mentre il prossimo anno un impatto di circa 9 milioni della vendita, della cessione del portafoglio. Come dicevo, abbiamo pianificato. L'intenzione è distribuire dividendi nel 2021 sugli utili del 2020. Non dipende da noi, però, purtroppo. Stiamo però cercando di creare tutte le condizioni per poter essere tra coloro che avranno la possibilità, ai quali verrà concesso, di erogare dividendo. Perché il regulator probabilmente andrà a fare delle rettifiche su queste sei regole per consentire alle banche di distribuire i dividendi. Non penso che saranno diverse da, che so, NPE ratio, core tier 1, cost income, efficienza, saranno queste bene o male le regole. E noi siamo in posizione favorevole in questo senso, sicuramente siamo tra coloro che forse potranno avere la possibilità di distribuire i dividendi, perché abbiamo già dato ottimi risultati in questo senso. Per poter erogare un dividendo, per poter sicuramente compensare i nostri azionisti. Se volete porre una domanda, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul telefono. Dottor Lovaglio, non ci sono più domande registrate in questo momento. Bene, vi ringrazio moltissimo per esservi collegati e alla prossima.